Continuiamo a leggere il capitolo 13, da 10 a 17. Una volta stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare dritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei libera della tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire, e non il giorno di sabato». Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame in giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Stava insegnando. È detto con questa forma verbale, stava, come per dire che Gesù continuava, non smetteva mai di insegnare. Perché? Si vede che noi abbiamo sempre bisogno di ricevere continuamente parole buone e sante e nuove. Abbiamo bisogno di, direbbero oggi, formazione permanente. Avete mai sentito questa parola? Catechesi permanente. Ha cominciato Gesù a farla, e quindi chi si sente suo discepolo o vuole essere suo discepolo accetta e ringrazia. Stava insegnando in una sinagoga. Il luogo, la sala dove si radunavano gli ebrei il giorno di sabato, solo il giorno di sabato, per ascoltare la parola di Dio, la parola di Mosè e dei profeti. È l'ultima volta che San Luca ci fa incontrare Gesù in una sinagoga. Da qui in avanti non lo incontreremo più dentro, al chiuso, nella sinagoga. Ma questo non vuol dire nulla. Stava insegnando un giorno di sabato. Certamente era di sabato che si andava in sinagoga. Generalmente nella sinagoga gli ebrei vanno la mattina del sabato verso le 8 o le 9 e stanno fin verso mezzogiorno cantando, pregando, ma soprattutto ascoltando la lettura continua dei primi 5 libri della Bibbia e poi dei patti profetici scelti anche a caso. Gli uomini stanno in mezzo, dove ci sono i banchi, ai lati, dietro grate o dietro tende, o in fondo dietro tende, stanno le donne coi bambini. Davanti, in mezzo, solo gli uomini. Davanti c'è una cattedra, un tavolino per colui che legge, che presiede. Alle sue spalle un armadio con dentro i rotoli della Sacra Scrittura. Davanti all'armadio una lampada sempre accesa. Noi abbiamo imparato. Il nostro tabernacolo è rimpicciolito, quell'armadio, con la tenda, per cui si chiama tabernacolo, che vuol dire tenda, e davanti la lampada sempre accesa, che indica la presenza di Dio. Lì la presenza di Dio che parla nella sua parola da noi nell'Eucarestia, nel pane che ci ha dato Gesù. In giorno di sabato, questo giorno che giorno è? Per gli ebrei è il giorno riservato a Dio, il giorno in cui Dio si è riposato, ha terminato, ha concluso le sue opere e ha goduto delle sue opere. È il giorno della gioia di Dio. Però Dio, anche se ha continuato, se ha smesso di creare e nel giorno di sabato gode della sua opera, tuttavia Dio rimane sempre il Dio dell'amore e non smette mai di amare. Un giorno di sabato non può smettere di amare le sue creature. L'amore continua a uscire dal cuore di Dio anche nel giorno di sabato, anche quell'amore che crea cose nuove, perché l'amore non è sterile. Dio gode in giorno di sabato per la pienezza e la completezza delle sue opere, ma certamente uno che ama Dio capisce che se un'opera di Dio, una creatura di Dio non è ancora completa, Dio ne soffre e desidera completarla. Se una creatura, se un uomo, figlio di Dio, in giorno di sabato non è libero e non può quindi godere con lui, Dio ne soffre e non vede l'ora di poter liberare anche quell'uomo, in modo che anche lui possa lodare Dio e godere della sua opera d'amore. È quello che capita a Gesù. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Strano questo numero 18, come 18 quegli uomini morti sotto la torre di Siloe, ricordate? 18 anni. Cos'è questo numero 18? È semplice. È 6 volte 3. E il 6 è il numero della incompletezza. Il numero della pienezza, della completezza è il 7. 3 più 4, il numero di Dio e della sua creazione. Il 6 è il numero di colui che vuole imitare Dio, ma non può. Arriva fin lì, ma non può essere come Dio. Quindi è il numero del diavolo. Da 18 anni uno spirito la teneva inferma. Gesù vede la malattia di questa donna non tanto come una malattia, ma la vede proprio come un essere soggetto al maligno, soggetto a Satana. Per cui Gesù opera contro questa malattia come contro il demonio. Teneva inferma, quindi la chiama malata, però a causa di questo spirito. Perché la pesca cos'è? Uno spirito di depressione, di tristezza. Cosa aveva questa donna? Era curva e non riusciva in alcun modo a star dritta, era piegata in due, ripiegata su se stessa. Cosa vuol dire che era curva? Vuol dire che non può levare gli occhi al cielo, è costretta a guardare sempre la terra, non può incontrare nessuno con lo sguardo. Se guarda sempre in giù, non vede mai nessuno negli occhi. Quindi le è impedita la comunione. Vive una grande solitudine. Ecco cosa fa il maligno, l'opera del nemico, è proprio questo, costringere l'uomo a starsene solo, a non avere comunione con gli altri. A volte agisce in questo modo, seminando odio, invidie, rancori o cose del genere, questa volta con una malattia. Da 18 anni era così questa donna e nessuno ci pensava più, nemmeno lei sospettava più nulla. Tutti si sono abituati alla malattia di questa donna, anche lei si è abituata, tanto che nessuno chiede nulla a Gesù, nemmeno lei chiede nulla a Gesù, nessuno parla. Ormai si sono abituati, quella donna è così, resterà sempre così. Morirà così. Solo Gesù si accorge di quella donna, si accorge della sua malattia, si accorge del suo ripiegamento su di sé. Solo Gesù vede che una vita così non è una vita, che quella donna deve essere liberata dallo spirito che la tiene chiusa su se stessa, che la tiene ripiegata su se stessa. Solo Gesù si accorge della vera necessità di quella donna. Gesù la vide, lui non dà nulla per scontato. Lui si accorge della malattia, si accorge che quella malattia è strumento di Satana, e si accorge che attraverso quella malattia lui può rivelarsi, può fare qualcosa perché tutti vedano chi è lui, non con un atto di orgoglio o di superbia, ma con un atto di servizio e quindi di umiltà. E anche di umiltà grande, la chiamò a sé. Immaginatevi, un maestro che sta al posto di chi insegna, che chiama a sé una donna e per di più inferma, quindi immonda, perché pensavano così, se ha quella malattia, di sicuro se l'è meritata, chissà cosa ha combinato, quindi immonda. Gesù la chiamò a sé. Ci sono solo uomini davanti a Gesù, le donne non possono entrare in quello spazio. Gesù la chiamò a sé, corre un rischio. Corre un rischio, rischia di essere ritenuto uno che non osserva la legge. Gesù è attento a questa donna e chiamandola a sé, le attribuisce una grande dignità, pari a quella degli uomini. Chiamandola a sé la mette al centro dell'attenzione. Nessuno la guardava, anzi, tutti cercavano di far finta di non vederla, perché nessuno poteva farci niente alla sua situazione. Gesù la riporta, la mette al centro dell'attenzione, la mette in mezzo. Proprio questa donna. E le disse, le rivolge la parola. Rivolgere la parola a una persona vuol dire che quella persona è importante. Le rivolge la parola. Come di certo Gesù si ricorda in questo momento, per vincere le resistenze di tutta quella gente e della mentalità corrente, si ricorda che anche Dio ha rivolto la parola a Eva, peccatrice. Dio ha rivolto la parola a Sara, che rideva, ma probabilmente soprattutto Gesù si è ricordato che Dio ha rivolto la parola, e che parola? A Maria, a sua madre. E allora Gesù non si vergogna di rivolgere la parola a questa donna curva. E gli disse: donna, non la chiamo per nome. Perché? Perché le parole che Gesù pronuncia ora e il gesto che lui compie può valere anche per altre donne che non sono lì in quel momento. Donna. È un termine solenne. Pensate, anche sua madre in pubblico la chiamava donna. Alle nozze di Cana, sulla croce, l'ha chiamata donna. È un termine solenne e noi non sappiamo ancora del tutto, perché anche lì i nostri, come si può dire, i nostri studiosi del Vangelo non sanno nemmeno loro del tutto che significato aveva questa parola allora, in quella cultura, in quel contesto. Certo, se Gesù la adoperava per sua madre, era una parola grande. E Gesù chiama così anche questa donna piegata in due. Donna, sei libera della tua malattia. E lei non aveva chiesto nulla, perché le donne ebree non chiedono mai nulla in pubblico. Anche nei Vangeli, se qualche donna ha chiesto qualcosa a Gesù, era una pagana, non una ebrea. L'unica volta è Marta che chiede qualcosa quando Gesù va al sepolcro di suo fratello, ma altrimenti nessuna donna ebrea chiede qualcosa in pubblico. E nemmeno questa ha chiesto nulla. Ma Gesù è attento e vede anche quello che l'uomo non si immagina nemmeno di poter domandare, perché ormai si è abituato così tanto. Sei libera, cioè sciolta dalla malattia. Quella malattia Gesù l'ha vista come un legame. Così Gesù si rivela vincitore di colui che lega, vincitore di colui che vuol tenere l'uomo legato, schiavo, non libero. Sei libera dalla tua malattia. Impose le mani su di lei. Gesù accompagna la parola con un gesto che è un gesto dettato dalla fede e che esprime fede. Gesù crede che Dio è all'opera. Lui stesso con l'autorità, con la potenza di Dio agisce. Un gesto che evidenzia il valore della parola. Impose su di lei le mani, come ai riti di esorcismo. Imporre le mani su di lei indica anche un'attenzione personale a questa donna che gli sta davanti. Gesù non dice le cose in generale a tutti, ma è attento al bisogno personale di ciascuno. E subito quella si raddrizzò. Gesù è colui che raddrizza, come i profeti, per esempio il profeta Amos, dice addirittura che Dio è colui che rialza, che ripara, che raddrizza. In quel giorno rialzerò la capanna di Davide che è caduta, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine. La ricostruirò come ai tempi antichi. Gesù si rivela come colui che compie l'opera di Dio. Subito si raddrizzò e glorificava Dio. Non si era raddrizzato solo il suo corpo, ma uno che glorifica Dio è uno che ha raddrizzato anche l'anima, non è più ripiegato su di sé interiormente. Uno che glorifica Dio è uno che manifesta che c'è davvero libertà nel suo cuore. E se uno glorifica Dio in pubblico, come quella donna in mezzo alla sinagoga davanti agli uomini, è segno che è raddrizzata anche dentro, guarita anche nell'anima, nello spirito. Subito si raddrizzò e glorificava Dio. Lei capisce che Dio è all'opera in Gesù. È libera non solo da Satana che piega in due, che lega il corpo, libera anche da Satana che chiude la bocca. È lui che impedisce all'uomo di glorificare Dio, che gli tappa la bocca. Gesù è lui davvero che libera gli oppressi, come aveva detto a Nazaret, leggendo le parole del profeta Isaia. San Luca ce l'ha ricordato al capitolo 4. Ma il capo della sinagoga, ma, questo ma, dice che non tutto corre liscio. Questo ma ci dice che Gesù è davvero segno di contraddizione, come aveva detto Simeone, capitolo 2, sempre di Luca. Gesù è segno di contraddizione. Il capo della sinagoga, sdegnato, invece che essere contento. La donna è libera e il capo della sinagoga adesso si manifesta malato, legato a lui. Sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato. Abbiamo già visto prima cosa vuol dire il sabato. Vediamo di nuovo. Il sabato è il giorno della libertà, della gioia di Dio. Gesù, operando quella guarigione, ha completato un'opera di Dio nella vita di quella donna. Ha donato l'amore di Dio, di quel Dio che continua ad amare, che non smette mai di amare, nemmeno il giorno di sabato. Il capo della sinagoga si vede che non conosce il valore del sabato. Lui prende il sabato come un giorno in cui l'uomo non può far questo, non può far quello, non può. Pensate, anche oggi, se andate in un villaggio ebreo, in Palestina, il villaggio è circondato da una serie di pali che sostengono un filo, è il filo sabbatico. In giorno di sabato puoi andare fin lì e tornare indietro, non puoi oltrepassare. Suor Maria Teresa ci raccontava all'ospedale di Nazareth che uno che è andato a farsi medicare il venerdì doveva ricordare il giorno di sabato. I medici lo aspettavano perché era urgente, una medicazione importante. Non posso, è sabato, a meno che, abitava vicino all'ospedale, a meno che non mi apriate il cancello di servizio che sta dietro, allora il percorso è breve a sufficienza. Ma ci doveva fare tutto il giro all'ospedale per entrare dal cancello principale, non poteva un giorno di sabato. In ascensore non si può andare di sabato perché devi prendere il pulsante. Il sabato è diventato il giorno della schiavitù dell'uomo, il giorno più triste, il giorno più brutto, in cui l'uomo si sente schiavo di Dio, non figlio. Gesù vuol fare in modo che l'uomo si senta figlio di Dio, che possa godere insieme con Dio delle sue opere, che sia libero da colui che tiene legati, che tiene schiavi. Gesù ha capito il significato profondo della gioia sabbatica, del perché Dio vuole che ci sia il sabato nella vita degli uomini. Gli uomini non hanno capito e hanno fatto leggi su leggi per impedire quella gioia, per impedire di partecipare alla gioia di Dio per le sue creature. Allora il capo della sinagoga è sdegnato, perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato. Prese la parola il capo e disse alla folla: non si arrischia di niente a Gesù, meno male. Parla alla folla, come se la folla fosse colpevole, ma nessuno della folla si era mai sognato che quella donna potesse essere guarita. Non ne aveva colpa nessuno. Ma lui contro la folla: ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire, e non in giorni di sabato. Ci sono 6 giorni, ma quei giorni sono i giorni delle opere dell'uomo, i giorni in cui l'uomo può lavorare, ma qualunque uomo che lavori, come fa a far addrizzare quella donna? Con le sue mani o con le sue capacità? Nessun uomo ci è riuscito finora, in 18 anni, nessuno ci riuscirebbe ancora. Davvero invece il sabato è il giorno della manifestazione di Dio. Non è l'uomo che guarisce, è Dio che guarisce. Quindi anche queste parole rivelano ridicolezza. Ci sono 6 giorni, ma nessuno si sogna di guarire una donna. In quelli dunque venite a farvi guarire, non in giorno di sabato. Il Signore, che bello, San Luca in questo momento chiama Gesù il Signore. Davvero risplende come il Signore. Si è manifestato come Signore sulla malattia, su Satana, sulla situazione. Il Signore gli replicò: della folla chi è che può rispondere al capo della sinagoga? Non risponde nessuno, risponde Gesù, perché ha sentito che l'accusa era contro di lui, anche se le parole accusavano la folla. Ipocriti, che cosa vuol dire? Questa parola significa semplicemente attori, cioè commedianti. Cosa vuol dire commedianti? I commedianti di allora mettevano la maschera, quindi vuol dire voi siete gente che vi nascondete dietro apparenze. Queste parole che dici adesso sono un'apparenza dietro la quale vuoi nascondere una religiosità infinita. Ipocriti, commedianti. Non è forse vero che di sabato, ciascuno di voi lega il bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? I buoi e gli asini li liberate perché possano bere. Li slegate, fate questo lavoro, questa fatica, perché c'è interesse nel mantenere in vita i buoi e gli asini. Quindi, quando avete un interesse materiale, siete pronti a lavorare anche di sabato e passate sopra le vostre regole. Quando c'è di mezzo la gloria di Dio, non fate niente. Ipocriti, come dire. L'attenzione agli animali la giustificate, l'attenzione agli uomini non vi interessa. E questa figlia di Abramo, che bello come la chiama Gesù, per far sentire tutto l'amore di Dio per quella donna. La chiama non questa donna, semplicemente, figlia di Abramo, cioè una come voi. È una destinata ad essere amica di Dio, come Abramo, amico di Dio. È una destinata ad essere libera, come tutti i figli di Abramo, che si vantavano gli ebrei, e i giudei in particolare, di essere figli di Abramo e quindi di non essere mai stati schiavi di nessuno. Questa figlia di Abramo, quindi partecipe delle promesse di Abramo, partecipe della sua libertà, della sua amicizia con Dio. E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per 18 anni, voi non avete fatto niente, ma Gesù non glielo dice perché non potevano farci niente. Però forse potevano pregare, desiderare la sua guarigione senza stancarsi, ma neanche quello. Satana non doveva essere liberata da questo legame in giorno di sabato, almeno alla pari degli animali, ma anche molto di più, proprio per dar gloria a Dio, e lei l'ha fatto, ha glorificato Dio. Non doveva essere liberata in giorno di sabato. L'uomo deve, questa parola deve vuol dire è volontà di Dio. È volontà di Dio rendere visibile la salvezza di Dio, l'amore di Dio per l'uomo, in giorno di sabato, proprio in questo giorno che è il suo, è sua volontà. Non doveva essere liberata in giorno di sabato. Dio può agire, anzi deve amare nel suo giorno, altrimenti che viva. Dio ama anche nel suo giorno, anzi allora proprio si dimostra che è il suo giorno, quando risplende in pieno il suo amore per l'uomo. Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano. Cosa vuol dire tutti i suoi avversari si vergognavano? La vergogna, stando ai profeti, Isaia in particolare, capitolo 45, al versetto 16, dice così: saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui. Se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli. Quindi sono i nemici, è la sorte dei nemici di Dio la vergogna. Tutti i suoi avversari si vergognavano. Vuol dire che gli avversari di Gesù sono i nemici di Dio, anche se erano i capi. Tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. La folla è quella dei poveri, della gente semplice. La folla intera esultava, la gente semplice non è prevenuta. È capace di apprezzare quello che Gesù fa, perché è capace di riconoscere l'opera di Dio e quindi la presenza di Dio e il suo amore. In quest'ultima frase c'è per tre volte la parola tutti, tutti i suoi avversari, la folla intera, ma si potrebbe tradurre tutta la gente, per tutte le meraviglie, tre volte la parola, per dire che l'opera di Gesù è valida per tutto il mondo. E in tutto il mondo sarà così, che i suoi nemici dovranno vergognarsi. anche se continuano a esserli nemici, mentre la gente umile, semplice, povera sa riconoscere, sa apprezzare, accettare Gesù e riconoscere in Lui colui che Dio ha mandato. Rileggendo questo brano, vi fermerete dove il Signore dice di fermarvi. Se posso suggerirvi qualche cosa, fermatevi a vedere come Gesù non dà mai niente per scontato. Anche una malattia a cui gli uomini si sono già abituati, un ritiramento su di sé ormai cronico, per Gesù non è normale, non è scontato. Lui può intervenire anche su ciò che per noi è diventato cronico. Ciò che è piegato su di sé, Gesù lo vuol raddrizzare, vuole che l'uomo entri in comunione, che possa alzare lo sguardo a Dio e non fermarsi con lo sguardo rivolto a terra. E poi, sul fatto, potete fermarvi che Gesù vuole che anche l'uomo partecipi alla gioia di Dio. Ci ha lodato Gesù Cristo.